La puntata di oggi è dedicata al fenomeno del MarTech, crasi delle parole marketing e technology, un tema caro all'ospite di oggi che è Gianluigi Zarantonello, responsabile della business transformation and technology di una grande maison di moda italiana, ma anche soprattutto autore di un blog famoso, internetmanagerblog.com, e di un libro Marketing Technology. Ciao Gianluigi, grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao Vincenzo. Grazie mille dell'invito, buonasera, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Senti, iniziamo subito dal tuo libro Marketing Technologist, che insomma è stato un po' un'apripista rispetto a queste tematiche e che si apre poi con un aneddoto che mi è piaciuto molto perché molto racconta bene la distanza tra aziende e consumatori che ancora magari in molte realtà esiste. Ti va di raccontarcelo così?
Certo. Certo, si tratta di un aneddoto che racconto spesso quando devo spiegare un po' il concetto di orchestrazione, magari anche di omnicanalità, ma semplicemente di customer centricity, se vogliamo, che risale a una precedente esperienza. Stiamo parlando del 2008-2009, quindi parliamo di diversi anni fa, però è molto esemplificativo di quello che poi è la realtà anche oggi per certi versi che il consumatore si trova a vivere. E si tratta, stiamo parlando di un e-commerce che vende, un e-commerce che è un retailer che ha molti punti vendita fisici e anche l'e-commerce. Questo e-commerce è dedicato a prodotti di arredo, di design, che è un sottinsieme, diciamo, di quello che questo retailer vende. E a un certo punto c'è un signore che da Lampedusa compra 6 sedie di design e in buona sostanza si vede proporre un tempo di consegna abbastanza lungo, anzi direi lungo, che erano 26 giorni, perché ovviamente la logistica per arrivare a Lampedusa è estremamente complessa. Accetta questo tempo di consegna perché comunque probabilmente è abituato, vista la sua situazione geografica, a questi tempi, e aspetta, diciamo, il suo pacco. A un certo punto, arrivati al giorno teorico della consegna, il pacco non arriva e quindi questo signore giustamente prende contatto con l'azienda per cercare di capire dove sta questo pacco. E voi direte: contatta i contatti che sono all'interno del sito e della mail di conferma dell'ordine. Assolutamente no. Cosa fa? Chiama il customer care, chiama un numero di telefono disponibile sempre sul sito o in altri canali dell'azienda? Assolutamente no. Chiama un negozio dell'azienda. E voi direte: bene, trattandosi di una persona che sta a Lampedusa, contatterà Catania, Messina, massimo contatterà Reggio Calabria, la peggiore delle ipotesi. In realtà lui prende e chiama il negozio di Firenze e dice: buonasera, Carluccio sono, perché è un nome assonante a questa cosa qua, ho comprato 6 sedie da voi, dove sono? Punto. E il negozio giustamente va nel panico perché non riesce a capire questo chi è e che cosa vuole. Chiama una volta, chiama due, la terza volta cita finalmente la parola e-commerce, che l'area manager dell'epoca di quella zona gli prende, gli dà direttamente il numero di cellulare aziendale, senza che passare per il fisso, e quindi inizia una conversazione abbastanza interessante con quest'uomo che mi chiamava e mi chiedeva appunto notizie delle sue sedie, sostanzialmente. Peraltro perché era anche in grave disagio a sentire lui, perché giustamente aveva ordinato 6 sedie per la casa nuova e non aveva dove sedersi, quindi immaginavo lo stupore di coscienza di quest'uomo che stava in giro per Lampedusa senza potersi sedere per colpa mia. Comunque, svariate vicissitudini gli abbiamo mandate, sai Dio, perché 5 invece che 6. Lui per tutta risposta le ha rimandate indietro 5, che sono rifatte tutto il giro del traghetto, poi da Messina ripassa sul resto dell'Italia, torna indietro. Ma è una cosa abbastanza complessa. Vi do la buona notizia che alla fine, dopo un percorso molto tortuoso, queste serie lì sono arrivate, quindi la storia comunque ha un lieto fine. Ma la cosa interessante di tutto ciò è che a un certo punto gli ho detto: signor Carluccio, scusi, ma visto che ci sentiamo tutti i giorni, ma mi spiega solo perché in tutto questo lei mi ha chiamato il negozio di Firenze? E lui mi dice: beh, certo, io mi ricordavo di essere stato a Firenze tanti anni fa, mi sono ricordato di aver visto uno dei vostri negozi, ho preso l'elenco telefonico, le pagine gialle, giusto per dirvi digitale, marketing, ma era il 2009, però insomma non era neanche il 1990, prende il nome, le pagine gialle, chiama il negozio e giustamente volevo sapere. E poi mi fa: ma scusi, dottor Zarantonello, ma non siete sempre voi? E la risposta è che il signor Carluccio, pur nel suo essere un po' naif, pur a dire Carluccio sono, pur stare a Lampedusa senza potersi sedere, c'ha tutte le ragioni del mondo, perché a lui alla fine che cosa gliene frega se c'è un processo di e-commerce, c'è un processo retail, c'è il customer care di un canale, l'altro, la tracciatura di un canale. Cioè, giustamente gli dice, io ho visto ho comprato da un'azienda un prodotto che l'abbia comprato in e-commerce e che l'abbia comprato in altro contesto, io voglio sapere da voi dov'è e non mi devo preoccupare di dove è tutto. Consideriamo che stiamo parlando di un signore che stava a Lampedusa nel 2009, potete immaginarvi quale può essere attualmente l'aspettativa di una persona che sta a New York nel 2022. Cioè, ovviamente l'aspettativa è veramente un'esperienza seamless e, onestamente parlando, uscendo per un attimo da tutti i problemi che abbiamo noi come persona di azienda e guardandolo dal punto di vista del consumatore, è un'aspettativa, direi, ragionevole e sacrosanta. Uno deve ricostruire l'organizzazione aziendale per risolvere il suo problema, è l'organizzazione che deve risolvere il suo problema, non lui che deve capire i problemi.
Probabilmente in questi anni qualche passo in avanti è stato fatto, forse anche grazie alla tecnologia e forse anche magari alla figura di quello che tu chiami marketing technologist, che magari qualcuno chiama in altro modo, ma che comunque ti vorrei chiedere di, appunto, delinearci.
Certo, ma allora io quando ho scritto il libro nel 2020, è uscito a marzo del 2020, altro periodo sempre molto sereno e semplice, visto quello che è successo, diciamo l'ho scritto nel 2019, è uscito nel 2020, sostanzialmente volevo tratteggiare una figura che prende il nome da appunto una definizione che è stata data già diversi anni fa da un autore che adesso citerò, che comunque aveva sostanzialmente già dato questo nome nel 2014 in un primo articolo, quindi comunque non è una cosa, il nome non è nuovissimo, ma la sostanza vera di questa figura sostanzialmente qual è quella di avere qualcuno che sia un po' un ibrido, che abbia un doppio cappello, una doppia dimensione tra tutto quello che è marketing, esperienza, attività, diciamo, legata al marketing, come tu stesso hai un po' definito col marketing, come marketing aumentato, no, nel tuo libro, dall'altra parte però che sia molto confident col mondo della tecnologia. Perché? Perché queste due cose si intersecano in maniera sempre sempre più forte. La tecnologia è un fattore fondamentale per mantenere la promessa del marketing di garantire un'esperienza, di essere customer centric e anche di fare gli obiettivi aziendali. Per contro, la tecnologia, a volte il mondo classico della tecnologia tradizionale, a volte è un po' lontano da queste logiche. Quindi questo signore, diciamo, o signora, è una persona con un profilo, direi, molto ibrido, che è una cosa, peraltro, che io trovo molto moderna e molto anticipatrice di tante altre professionalità. Cioè, secondo me, ci saranno sempre più di queste professioni ibride tra tecnologia e un dominio, diciamo, di competenza aziendale. Diciamo che nel marketing technology forse è partito un po' prima ed è arrivato un po' prima a cominciare a prendere forma, anche se è ancora molto vario il modo in cui queste figure sono chiamate e sono viste in azienda, perché essenzialmente c'era più bisogno, cioè la tecnologia è andata molto più avanti, molto più velocemente della comprensione aziendale, come spesso capita, la tecnologia è andata avanti e quindi l'organizzazione deve cercare poi un po' di sopperire. Come scrivevo qualche tempo fa in uno dei miei post, secondo me poi il job title è anche piuttosto relativo, cioè ormai io credo che molto spesso le professioni arrivino a esistere prima di avere un nome ben definito all'interno delle organizzazioni, cioè spesso la necessità crea la professione e poi a un certo punto si razionalizza e trova un nome e cognome all'interno delle organizzazioni. Quindi il marketing technologist probabilmente è la definizione più corretta, o era la più corretta in quel momento. Quello che è importante è cosa fa, ecco, poi dopo come si chiama. Certo. Adesso c'è anche tutto il mondo marketing operation.
Uno dei grandi temi, diciamo, è capire sotto quale, diciamo, parte dell'organizzazione è collocata questa figura, cioè è sotto il marketing o sotto l'area IT o qualcosa di nuovo.
Allora, anche qua la risposta secondo me dipende molto dall'organizzazione in cui questa persona siede, nel senso che sicuramente deve avere relazioni con entrambe queste aree, questo è inevitabile e fondamentale, quindi deve essere in grado di parlare la lingua di entrambe. È chiaro che in un'organizzazione dove c'è un mondo IT tecnologico con un CEO o figura equivalente che si pone come un business partner, che è molto business oriented, che comunque non è un manutentore di tecnologia e di infrastruttura, che comunque è un'attività fondamentale, perché senza la tecnologia di base l'azienda non fa da nessuna parte. Però se si è focalizzato solo alla pura maintenance, probabilmente questa figura fa fatica a stare nella parte IT, perché risulta un po' un pesce fuor d'acqua. Nello stesso modo, d'altra parte, in un mondo dipende qual è il marketing che c'è dall'altra parte. Se un marketing che già va verso quello che tu hai descritto nel tuo libro, anche molto orientato al dato, ma anche molto orientato all'utilizzo diretto della tecnologia, ci può stare bene lì dentro. Se un marketing molto orientato alla parte più comunicazionale, che non, anche questo ci serve, perché non è che non è una cosa critica, cioè serve anche quella parte all'interno dell'organizzazione, probabilmente fa più fatica a stare in quella parte. Ci sono organizzazioni che stanno creando delle strutture nuove, sicuramente, che sono un po' più ibride in questo senso, no? Che non sono, dove ci sono degli agglomerati più grandi, chi li chiama Chief Digital Officer, chi li chiama in altro modo, però fondamentalmente sono degli agglomerati organizzativi, delle unit organizzative un po' più trasversali, che hanno dentro di default sia una competenza molto tecnica, sia una competenza molto più soft, molto più di altro tipo, e dove questo tipo di figura ovviamente trova, certo, trova bene il suo spazio. Quindi l'organizzazione fa molto rispetto alla collocazione organizzativa, cioè anche la cultura organizzativa, che dipende molto, potrebbe essere addirittura anche direttamente un riporto del top management, se l'organizzazione ha una struttura sufficientemente idonea. Non c'è una ricetta,
è fondamentale giusta, comunque, che ci sia un, diciamo, un imprinting o un endorsement forte dal top management, se non dal CEO, insomma, per la riuscita di queste, diciamo, di queste figure.
Certo, sì, ma la fortuna o la sfortuna di queste figure è che devono lavorare con e anche influenzare molto tante altre figure, nel senso che non sono, allora, nessuna, onestamente, forse escluso il Chief Executive Officer, ma anche su questo avrei qualche dubbio, nessuna figura nelle organizzazioni moderne è in grado di lavorare da sola senza influenzare altre funzioni e lavorarci assieme. Però in questo tipo di situazioni chiaramente ci deve essere un mandato sufficiente per poter muovere un po' di leve da una parte. E l'altra cosa molto importante è anche la capacità relazionale, perché solo col mandato, cioè con la bolla papale in mano, si fa, ma fino a un certo punto, perché se l'IT ti vede come uno marchettaro che vuole fare insegnargli come si fa la tecnologia, o il marketing classico ti vede come uno smanettatore che vuole insegnarsi come fa il marketing, anche lì non è facile, bisogna riuscire a porsi nella giusta collocazione di essere qualcuno che aiuta tutti, cioè non sono un fautore di aiuto, non qualcuno che vuole insegnare a qualcun altro a fare il proprio mestiere, perché sennò lì finisce sempre male, diciamo, è una delle grandi difficoltà di questo.
Senti, più in generale, parlando invece del MarTech, quindi delle soluzioni che poi aiutano i marketer a ottimizzare la propria attività in azienda, secondo te qual è lo stato insomma, attuale di questo mercato? Sta crescendo? La pandemia ha influito su questo, secondo te?
Ma allora, secondo me il mercato, non lo dico io, lo dice appunto Scott Brinker, che è quella persona che citavo all'inizio, che è un Chief MarTech, che è un famoso blog che parla di questi temi da tanti anni. Ha fatto insieme con Market Tribe proprio 2 giorni fa la release dell'ultima landscape che lui fa dal 2011, dove c'è una picture di tutte le soluzioni di MarTech che ci sono, che lui ha censito, che comunque è una picture dinamica, perché poi ovviamente la cosa si muove, ed è arrivato a quasi 10.000 soluzioni, 9.932 per l'esattezza, considerando che nel 2011 ne aveva mappate 150 e ancora nel 2020, che era l'ultima volta che aveva fatto questa cosa, ce n'erano 8.000, quindi è cresciuto del 24% su 8.000, che già non sono pochi. Quindi è un mercato molto esteso. Diciamo che secondo me la pandemia ha favorito sicuramente un po' di soluzioni, perché più che l'avvento di nuove soluzioni, anche ma soprattutto una maggiore richiesta di soluzioni, perché tutti quelli che avevano un retail tipicamente fisico hanno dovuto gestire il fatto di metterlo finalmente maggiore in contatto con la parte e-commerce, ma soprattutto di gestire a distanza una relazione, un'interazione col customer che non poteva più avvenire a livello di incontro fisico all'interno di una boutique, di un department store, di uno store, di qualche altro tipo di merceologia. Quindi sicuramente la pandemia, secondo me, ha aiutato le aziende a doversi arrendere, se non a volerlo fare con convinzione, di dover sviluppare più strumenti di relazione con il cliente che fossero più trasversali, non solo contingentati l'online da una parte e l'offline dall'altra. Dall'altra parte è un mercato abbastanza difficile da approcciare, infatti una delle cose che io credo sia importante del marketing technologist all'interno dell'azienda è che sia anche un aiuto a dirimere un po' che cosa serve, cosa non serve, quali sono le scelte giuste, quali sono quelle meno appropriate, perché in realtà c'è un'offerta enorme, con due o tre grandi fenomeni. Ci sono queste grandi marketing cloud, si chiamano praticamente tutte così, dei grandi vendor, te ne cito solo alcuni, ma ce ne sono altri, da Oracle, Salesforce, stessa SAP, Adobe, ma per citare alcuni grandi colossi, ma ce ne sono altri più piccoli, ma altrettanto interessanti, che quindi offrono tutta una serie di soluzioni, a volte sviluppate da loro, a volte frutto di acquisizione, che in teoria dovrebbero consentirti, comprando tutta la suite, di fare tutto o più o meno tutto. Che è una promessa che non è sempre semplice da mantenere, anche per questi grandi interlocutori, perché comunque le acquisizioni non sempre sono mature in termini di integrazione tra le parti, e in generale sono soluzioni molto estese e molto importanti. Per contro sono tante soluzioni molto interessanti, più piccole o più point solution, che però hanno il tema di doverle integrare tra loro. E questo è il secondo tema. Il terzo tema è che io trovo che una cosa molto importante è anche che queste soluzioni vanno un po' commisurate con quello che è ciò che l'azienda ha in casa. Mi spiego. Allora, se si crea un'azienda da zero, da un foglio bianco, probabilmente una suite o un insieme di soluzioni comprate e messe insieme come collection, diciamo che quello che diventa il mio problema è scegliere le migliori in senso assoluto, e non ho problemi perché vado da un foglio bianco. Siccome purtroppo, per fortuna, diciamo che le aziende di solito non nascono, le grandi aziende, molte esistono e quindi hanno comunque una storia di tecnologie sviluppate bene, meno bene o in maniera mista nel tempo, a volte la capacità anche del marketing technologist è anche di riuscire a capire qual è la soluzione che funziona meglio nel mio landscape. Esempio, se io ho ci sono delle parecchie soluzioni di marketing automation molto interessanti, no? Marketing automation, semplificandola un po', la cosa più tradizionale che fa il marketing automation è, diciamo, permettere di fare dei giorni e di attivare sostanzialmente degli invii di email, di sms, di notifiche push, di canali di outbound, di contatto esterno verso clienti. Poi le versioni più evolute fanno anche molte più cose, ma adesso rimanendo un attimo nel più semplice. Chiaramente ci sono alcune suite che hanno delle soluzioni molto molto interessanti, però alcune di queste suite all'interno hanno anche dei moduli di CRM classico puro. Alcune di queste altre suite non ce l'hanno. Allora, cosa succede? Vita vissuta di precedenti esperienze anche viste in questo senso. Se tu hai un CRM che funziona, adesso che sia custom o che sia fatto da qualche altra soluzione di mercato, e la suite ti porta a smontarlo per mettere quello della suite che non è, e magari non è migliorativo, forse allora conviene comprare invece una soluzione di un'altra marketing suite che non ha CRM, quindi non ti obbliga a smontare il tuo, perché fondamentalmente non avendolo è già predisposta maggiormente a integrarsi con quello di qualcun altro, e quindi magari tra le due quella suite 360 forse è anche quella che poteva essere la migliore dal punto di vista di quadranti di Gartner, di Forrester, di IDC eccetera, però nel tuo ecosistema di quel momento forse la numero 2 della scala è migliore della numero 1, cioè ti comporta meno danno, perché poi bisogna anche considerare che tante volte le aziende non sono messe bene e devono fare dei grossi investimenti di rinnovo, ma a volte le aziende hanno fatto delle cose in passato che hanno un senso, quindi non bisogna sempre partire dal presupposto di arrivare e distruggere tutto quello che c'è per il fare tutto da zero, che è invece una tendenza che purtroppo un po' si tende a fare quando si spende. Pensare, io conosco, non so, ho fatto tutto con quella marketing cloud lì, arrivo e voglio distruggere tutto quello che
Sì.
c'è perché devo farlo
Spesso
uguale anche di qua.
il
Magari
nuovo
lì qua ci sono
manager di
delle.
solito approccia così i problemi, diciamo.
Esatto. In realtà la prima è che è molto,
Sì.
tutto molto complesso perché fondamentalmente c'è questa. C'è anche una componente molto importante che è anche il livello di maturità della tua organizzazione, perché poi queste soluzioni devono essere usate, no? E mediamente non sono soluzioni semplici, cioè sono soluzioni che con grandi sforzi dei vendor, piccoli e grandi, stanno diventando sempre più user-friendly, però non è tutto così semplice. Cioè, esistono anche i marketing technology, anche le marketing operation, perché non è che attacchi una di queste soluzioni, pigi un pulsante e parte tutto. Cioè, a volte si ha questo senso di questa illusione, la chiamo, che la soluzione ti risolve anche i problemi di processo, ti risolve anche, ti dà anche l'idea di che cosa fare. Ecco, questo è un rischio molto grosso, cioè tu devi sapere tu che cosa devi fare, poi dopo la soluzione ti permette di farlo. E siccome queste soluzioni sono ricchissime di feature, più è ricca la soluzione e più poi è la disillusione clamorosa quando non riesci a fare niente con questa cosa, perché dici, ma ho comprato una cosa che fa tutto, anche il caffè, e poi non riesco a fare neanche le cose più banali, no? E purtroppo è un rischio che è sempre alla porta, perché l'execution forse è paradossalmente una delle cose più difficili da fare, no? Cioè, hai la soluzione e poi devi scaricarla a terra, no? Perché la soluzione è comprarla, la puoi comprare, basta che hai i
Chiaro.
soldi, la compri, poi
Chiaro, chiaro. Senti,
devi scaricarla a terra.
ma ci sono soluzioni Martech proprio nella tua esperienza che ritieni, insomma, utili, indispensabili, delle quali oggi magari non potresti fare a meno?
Ma allora, parlando di soluzioni come famiglie di soluzioni, sicuramente una delle componenti che serve è tutta una componente, diciamo, di analytics, no? Perché cioè, fondamentalmente, prima di tutto, devi capire preliminarmente con chi stai interagendo, come stanno andando le cose, e poi a posteriori, ma anche durante, in realtà, perché oggi le cose si fanno molto in real time, devi capire le cose come stanno andando. Cioè, una cosa bella di queste soluzioni è che tu non fai una campagna outdoor e poi cioè, fai dei ragionamenti per cercare di capire se questa cosa poi ha generato traffico o vendita. Cioè, qua, se fatto bene, si può misurare tutto più o meno in maniera efficace. Quindi, sicuramente, una prima quota a parte ci deve essere una serie di strumenti di analitica, di comprensione sia generale sia rispetto alle singole soluzioni che ci sono in pancia. Poi c'è una seconda, diciamo, componente di elementi, secondo me, che è tutto quello che è la parte dell'attivazione di questi dati. Cioè, se io ho strumenti di intelligence a profusione, bellissimi, sofisticatissimi, integrati perfettamente con tutto, ne deduco delle cose e poi non succede niente, cioè non si attivano questi dati. E ovviamente è un esercizio molto teorico. Ecco, l'attivazione del dato non è sempre così immediata, cioè nel senso che faccio un esempio nella mia industry, no, come concetto che non riguarda strettamente noi, ma riguarda proprio l'industria in generale, no? Cioè, da una parte una necessità di contattare i clienti in una maniera molto tailor, che è giusto che sia così, perché ovviamente è il nostro tipo di business. Dall'altra parte ci sono tutta una serie di situazioni legate a numeriche, quindi quante persone devi contattare, ma anche reazione a determinati segnali che i clienti lasciano, soprattutto sulle proprietà digitali, che devono scatenare, diciamo, tecnicamente dei trigger, cioè degli avvenimenti praticamente in tempo quasi reale, che ovviamente una persona umana non può triggerare in tempo reale. Quindi bisogna chiaramente riuscire ad avere una giusta composizione tra cose che attraverso questi strumenti diamo come input a degli esseri umani che poi faranno delle azioni più di natura umana, diciamo, e degli strumenti che invece vadano a automatizzare determinate cose che succedono, però senza perdere quel tocco di personalizzazione di one-to-one che si aspettano, adesso nello specifico del nostro tipo di industry, da un'azienda come può essere la mia, come può essere qualcuno dei nostri competitor. Ecco, in questo bilanciamento tra le cose non è, diciamo, non è banale, però va fatto. C'è poi un altro elemento molto sottovalutato di tecnologie che possono essere dalle più semplici, perché non è necessariamente rocket science, a soluzioni molto complesse e anche molto onerose, che è tutta la parte di coordinamento e di pianificazione e collaborazione, no? Io cito spesso un'infografica che mi era piaciuta molto, mi sembrava molto efficace, di un vendor di content marketing platform, che sono appunto un tipo di queste famiglie di prodotti che servono a fare questo, che dice, che faceva vedere come l'80% del budget e anche dell'attenzione dei marketer è concentrato sull'ultimo miglio, no? Sul fatto della mail che esce piuttosto che quello che volete legato a questa cosa, però che l'80% del lavoro è invece tutta la parte di collettare gli asset digitali, di metterci dentro le informazioni, di definire i tali, cioè tutto quel lavoro collaborativo e pianificatorio che sta prima, no? Ecco, se prendiamo l'esempio del mio amico Carluccio dell'inizio della nostra conversazione, chiaramente questo insieme di tecnologie, per essere orchestrate, devono avere degli strumenti di coordinamento, di planning, di visione di insieme, perché altrimenti con tutta la buona volontà del mondo le persone non possono riuscire a coordinarsi. Possono essere cose anche molto semplici, può essere dalle pure Excel online di Google o di Office 365, a degli strumenti che molto più sofisticati che si chiamano MRM, Marketing Resource Management, che gestiscono anche budget, allocazioni di persone, eccetera. Cioè lì sta tutta la maturità e al livello che si vuole avere dentro, però sicuramente è un'altra parte sì, importante. E quindi abbiamo detto analitica, attivazione, cioè le cose che succedono, pianificazione, lavorano tutti assieme, e l'ultima cosa sicuramente c'è quello che chiamo un po' il jolly, cioè che è tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, che anche qua deve essere vissuta in maniera intelligente, nel senso che c'è anche qui molto hype, molta confusione dal mio punto di vista. Cioè l'intelligenza artificiale non ti dice, certo, qual è la tua strategia, siamo sempre lì, no? L'intelligenza artificiale ti aiuta a fare una cosa fondamentale, ti aiuta a elaborare grandi masse di dati per trovare degli insight o degli spunti su delle cose che non potresti mai trovare guardandoseli, spulciandoseli a mano. Ti permette di automatizzare dei compiti che ovviamente a una persona umana porterebbe via un sacco di tempo, ma soprattutto che non porterebbero nessun tipo di valore aggiunto, mentre quello che non fa l'intelligenza artificiale, che non deve fare l'intelligenza artificiale, ti deve dire qual è la strategia, cioè tu devi avere tu cosa vuoi fare, devi avere tu chiaro dove vuoi andare a parare le cose. Invece a volte si tende un po' a sovrastimare questa parte. L'intelligenza artificiale è un grandissimo apporto, un grandissimo aiuto, però bisogna stare solo un po' attenti a non perdere di vista che poi qualcuno ci deve ancora pensare alle cose. Cioè, invece a volte ho visto veramente le situazioni, ho visto in altri contesti passati, ho visto le situazioni in cui mi si diceva no, vabbè, ma non abbiamo fatto un calendario di... non abbiamo fatto un workflow di pianificazione delle newsletter, in questo caso specifico, perché abbiamo una soluzione di marketing automation, quindi la fa lei. Ma il marketing automation non ti fa il calendario delle tue uscite. Cioè, il calendario lo fai tu. Dopodiché, quel tool probabilmente puoi dargli una rappresentazione che ti aiuta un attimo a orientarti, ma non è che ti dice quel sistema come devi fare tutto il processo di pianificazione.
Sì, sì, la mitizzazione è sicuramente pericolosa. Senti, Gianluigi, ti faccio l'ultima domanda, che è relativa un po' a un consiglio che ti viene di dare magari a un digital marketing manager o anche un responsabile di business transformation di oggi. Insomma, quale potrebbe essere, cos'è che insomma ancora si fa fatica a capire, diciamo, in questo mondo di MarTech che abbiamo un po' descritto?
Ma allora, sicuramente la cosa che deve essere ragionata molto bene è avere chiaro quali sono i propri obiettivi e avere chiaro anche quali sono, posso dire, anche un po' un'organizzazione, se non as is, to be, cioè mi spiego. Cioè, la tecnologia, io ho messo nel libro, ma lo cito spesso, l'approccio che si chiama POST, che è persone, obiettivi, strategia, tecnologia, che lì sostanzialmente che individuate quali sono le persone, in questo caso le persone target che o devono usare una soluzione o che saranno esposte alla soluzione come consumatori. Quali sono gli obiettivi, quali sono le strategie, la tecnologia si compra alla fine. Ecco, quello che è molto importante, secondo me, è non partire dalla tecnologia, cioè partire da una formulazione chiara di quali sono i nostri obiettivi, quali sono i gap che abbiamo organizzativamente parlando, chi farà poi determinate attività, ce li abbiamo o non ce li abbiamo, come le diverse persone lavoreranno tra loro in questa attività. Tutto questo è molto più prioritario che la scelta di una suite tecnologica, che poi chiaramente senza quella non si fa granché, perché serve comunque una serie di soluzioni puntuali o una grande suite che te ne offre vari moduli combinati tra loro, però bisogna stare molto attenti, diciamo, a non infognarsi su quella sfera lì, ma invece stare molto attenti a scegliere prima, cioè il proprio modello di riferimento e poi la tecnologia. E l'unica altra cosa mi sento anche di dire è di fare anche attenzione a chi ci accompagna in questo viaggio, no? Perché comunque queste soluzioni, che siano i servizi professionali dei vendor o che siano delle società che li aiutano, cioè purtroppo cambia molto, la differenza è molto sostanziale nel modo in cui viene implementata la soluzione. Cioè, se qualcuno me la implementa male, se tu hai tutte le soluzioni on cloud, la soluzione non funziona male. Se qualcuno ve la implementa bene, funziona. E qui ovviamente la competenza del partner e anche dove stanno gli esperti del vendor, perché se voi prendete un vendor americano che in America c'ha dei guru fantascientifici bravissimi o anche in altre parti del mondo, ma in Italia non c'ha uno che fa le fotocopie nel retro dell'ufficio commerciale. E poi non è sempre così semplice, io non lo dirò per amore di patria di chi parlo, ma ci sono alcuni grandi vendor super importanti, che hanno delle soluzioni bellissime, sparlando quel team americano di Gasi, perché vedi gente competente, preparata, eccetera. In Italia questi tipi di vendor hanno delle strutture commerciali che vendevano delle soluzioni vendor storici precedenti e ti vendono, cercano di venderti da marketing technology come vendevano
Le
gli
stampanti, sì.
strumenti degli anni 90. Esattamente. E quindi ovviamente c'è proprio una bicca, non conoscono, e ce li hanno sentito parlare come li hai sentito parlare tu
No,
praticamente.
c'è sempre bisogno poi di
Questo.
una qualche forma di implementazione, di personalizzazione che devi cercare in Italia, insomma, comunque da una persona vicino a te.
Esatto,
Sì,
in Italia, in Europa, comunque avere qualcuno che sa conoscere un po' questa cosa, che deve stare molto. Però direi che la numero uno delle cose è prima di tutto chiarirsi quali sono gli obiettivi, quali sono i gap e come ci vogliamo organizzare, perché poi dopo lì ti compri la tecnologia, anche perché poi le persone la tecnologia devono anche sposare, perché se poi imponi una tecnologia dall'alto, già c'è il fattore trasferimento tecnologico, che qualunque tecnologia tu metti in campo era sempre migliore quella precedente per chi la usava, perché ovviamente c'è il fattore di abitudine, a meno che uno non sia proprio avvelenato con la soluzione che ha adesso, mediamente quando gliene proponi un'altra calata dall'alto, tipicamente c'è una resistenza naturale al cambiamento che direi che onestamente è fino a un certo punto comprimibile, perché è una naturale cosa dell'essere umano. E quindi secondo me deve essere un processo molto ragionato bene, non può essere ho comprato la soluzione più bella del mondo, la calo in testa all'organizzazione e poi non ho
Sì,
l'organizzazione adatta per farla
chiarissimo.
funzionare. Questo è
Ottimo.
un po'.
Gianluigi, grazie, sei stato molto puntuale e
Grazie a te.
anche, insomma, secondo me ci hai dato degli stimoli interessanti per chi poi davvero ha intenzione di portare la tecnologia in azienda e lo vuole fare bene. Quindi, insomma, ti ringrazio ancora e ti do, insomma, appuntamento magari al prossimo libro che scriverai, insomma.
Volentieri.
Ciao, alla prossima!
Grazie, alla prossima.